Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Scienza, e oggi è un argomento che è proprio, diciamo, un po' al confine tra le due cose, anche se la prendiamo dal punto di vista della scienza. Oggi parliamo della ricerca di civiltà extraterrestri, ma appunto la ricerca scientifica, che in genere va sotto questo nome di SETI, che poi vuol dire semplicemente Search for Extraterrestrial Intelligence, cioè ricerca di intelligenza extraterrestre, però è diventato un po' un nome famoso, un simbolo, insomma. E abbiamo qui tra noi dei personaggi che fanno un po' parte della storia anche, veramente, di questa ricerca, senza tema di esagerare. E ci sarà il primo... Stelio Montebugnoli, che è stato per molti anni direttore del grande radiotelescopio che c'è vicino a Bologna, dove tra l'altro si fa appunto anche il SETI classico, quello dove si cercano segnali radio possibili di altre civiltà. Poi c'è Roberto Crippa, che dirige l'osservatorio astronomico di Tradate, un osservatorio di abbastanza giovane, insomma, ma che sta diventando abbastanza famoso, dove spesso siamo anche andati a vedere le stelle, ma dove si fa anche un SETI un po' particolare, il SETI ottico, e lui ci racconterà brevemente come funziona questa cosa. E poi c'è Claudio Maccone al centro, che è l'attuale chairman del SETI Permanent Committee della Accademia Internazionale di Astronautica, di cui lui è anche tra l'altro direttore tecnico, quindi lui è davvero, è un po' la memoria storica anche del SETI, ci racconterà infatti le cose anche un po' da un punto di vista storico. Senza farla lunga, io lascio subito la parola a Stelio, no, non senza aver prima ringraziato tutti per la cortesia di essere venuti anche da fuori. Stelio probabilmente ci dovrà lasciare un po' in anticipo perché torna a Bologna, ringrazio e naturalmente esprimo anche tutta la mia gioia nel vederli, perché sono anche amici, oltre che insomma, colleghi e persone con cui ho lavorato tanto, ma sono veramente, nel corso di questi anni siamo proprio diventati amici, e è un vero piacere averli con noi. Lascio la parola a Stelio.
Bene, buonasera a tutti, grazie Paolo. E oggi affronteremo il tema, che in realtà è estremamente vasto, della ricerca dell'evidenza dell'esistenza di altre civiltà tecnologiche nella nostra galassia. Innanzitutto partiamo con un accenno al satellite Kepler, che probabilmente tutti voi avranno sentito parlare, un satellite della NASA lanciato nel 2009 per la ricerca di esopianeti, cioè di pianeti al di fuori del sistema solare, e soprattutto la ricerca di quei pianeti che hanno una qualche similitudine con la nostra Terra. Ecco, vedete, questo qua purtroppo non si legge bene, ma pianeti della dimensione della nostra Terra con una potenziale atmosfera, la conoscenza è andata su del 400%, quindi se ne stanno scoprendo una grande quantità. E via dicendo, pianeti 600%, che vengono così chiamati super terre perché hanno dimensioni maggiori a quelle della Terra. E, insomma, detto questo, qui si nota quale può essere la distanza coperta dall'osservatorio Kepler, che porta a bordo un fotometro. E stiamo parlando di all'incirca 3.000 anni luce, quindi insomma è già un buon volume di ricerca. Dunque questi sono è una prima lista dei pianeti potenzialmente abitabili, dove qua sono, insomma purtroppo non si riesce bene a leggere, ma sono insomma messi in ordine di distanza dalla Terra. Quindi abbiamo Tau Ceti a 12 anni luce, Captain B e insomma Gliese, adesso non stiamo a nominarli tutti. Poi, tanto per fare un esempio per poi procedere, c'è Gliese 832C, che è stato appunto scoperto da Kepler, è un esempio di pianeta che, insomma, che probabilmente, essendo nella zona abitabile, probabilmente potrebbe anche avere un'atmosfera, quindi livelli di temperatura tali da poter permettere l'esistenza di acqua liquida. Bene, allora abbiamo appena visto che esistono pianeti simili alla Terra come condizioni fisico-chimiche. Ora ci andiamo a chiedere qual è lo scenario in cui si muove il SETI nella sua ricerca. E questo, bene, ovviamente noi consideriamo solo la Via Lattea, solo la nostra galassia, e questa è una galassia simile alla nostra. Ovviamente ci siamo all'interno, non potremo mai scattare una fotografia come questa, ma è simile ed è una galassia che è una dei 100 miliardi di galassie che popolano appunto l'universo e contiene circa oltre 200 miliardi di stelle e ha un diametro che è 100.000 anni luce. Ma noi dove siamo? Ecco, se questa fosse la foto della nostra galassia, Varese è qui circa ed è a 80.000 anni luce dall'altro lato della galassia stessa. Quindi lo scenario è una della ricerca, il volume di ricerca di quello che è il programma SETI è una sfera attorno a questo punto di non più di 500.000 anni luce. La nostra tecnologia, sto parlando del campo radio, la nostra tecnologia, a meno che ET non trasmetta delle con potenze a radiofrequenza incredibilmente alte, ma con la nostra tecnologia, ammesso che ti trasmetta diciamo con potenze ragionevoli, non arriveremo oltre 500.000 anni luce, quindi è un piccolo volume in confronto a quelle che sono le dimensioni della Via Lattea. Ecco, come verificare la presenza di ET? Bene, iniziamo ad addentrarci in quello che è il programma SETI. L'unico modo per poter verificare la presenza di forme di vita extraterrestre, ovviamente esseri in possesso di un'opportuna tecnologia che gli permetta di rilasciare segnali elettromagnetici nello spazio, sia volutamente oppure casualmente, come stiamo facendo noi oggi, trasmettiamo, poi vedremo un po' più avanti. La nostra tecnologia oggi ci permette, ci dà la possibilità di ricevere dei segnali elettromagnetici, ovviamente proveniente dallo spazio, su tutte le bande che costituiscono lo spettro elettromagnetico. Lo spettro elettromagnetico è composto da bande di frequenze all'interno delle quali operano oggetti che noi, nella maggior parte dei casi, usiamo giornalmente. Abbiamo le onde estremamente lunghe, quindi bassissime frequenze, che sono, c'è l'ENE, la 50 Hz, le grandi linee di trasmissione. Poi abbiamo tutta la banda radiofrequenza, che è quella che noi in pratica con il cellulare, radio, la televisione, i radar, cioè tutti i giorni usiamo. Poi c'è la banda dell'infrarosso e della luce visibile, che ovviamente anche questa c'è abbastanza, siamo abituati a usare mezzi ottici. Poi c'è la banda, che è quella a frequenza più alta e la più energetica, che è quella che comprende i raggi X e i vari raggi gamma. Dall'ultravioletto in su sono radiazioni ionizzanti, nel senso che sia effetto d'accumulo, mentre dall'ultravioletto in giù non si ha accumulo, anche se con certi livelli di energia bene non fanno. Nasce un primo problema: non tutte le bande che costituiscono lo spettro elettromagnetico arrivano a terra. Quindi, come potete vedere, le bande di frequenza che arrivano dal cielo, solo la banda ottica e la banda radio non vengono filtrati o bloccati dall'atmosfera. Quindi con osservatori a terra, o di tipo ottico o di tipo radio, noi possiamo osservare il cielo. Cioè non abbiamo lo schermo dato dall'atmosfera. Chiaro è che se vogliamo lavorare o raggi X o gamma o in infrarosso o anche nelle bassissime frequenze, ad esempio le VLF, noi dobbiamo installare il nostro osservatorio su un satellite che orbita al di fuori della Terra. Ecco, cosa cercare? Anche qui ci stiamo addentrando sempre più nel programma SETI. Abbiamo appena visto che a Terra arrivano solo le radiazioni luminose e le onde radio. Quindi l'unica maniera per poter dire o per verificare l'eventuale presenza di ET è quella, ripeto, con osservatori a Terra, di cercare o radiazioni luminose, quindi con telescopi ottici, raggi laser, continui impulsati, quello che è, quindi dei segnali luminosi o segnali radio. È chiaro che se ET è in possesso di una tecnologia che gli permette di trasmettere dei potentissimi raggi luminosi, laser, ecco, noi da Terra siamo in grado, con un telescopio, come stanno facendo i nostri colleghi amici di Tradate, siamo assolutamente in grado di rivelare questa emissione di segnali in campo ottico. Ecco, se ET è in possesso di una tecnologia, cioè adesso andiamo su quella che è la finestra radio, se è in grado di rilasciare nello spazio dei segnali radio, bene, con un radiotelescopio, che altro non è che un sensibilissimo ricevitore radio, con una grande antenna, con ricevitori ad altissima sensibilità, noi siamo in grado, o potremmo potenzialmente essere in grado, di rivelare questi segnali radio. Andiamo avanti con il chiederci con cosa cerchiamo i segnali radio alieni, nel senso che tipo di segnale radio noi ci aspettiamo. Io da questo momento in poi entro in quella che è la finestra radio, in quella che è l'utilizzo delle antenne radio astronomiche per il SETI. Bene, allora noi a medicina abbiamo una certa serie di strumentazioni. Qui potete vedere la Grande Croce del Nord, che è uno fra i più grandi radiotelescopi del mondo, insomma grande come 5 campi da calcio, come area collettrice. Quindi se ha un'area collettrice molto grande vuol dire che ha una sensibilità molto alta e ha grandi dimensioni, anche se qua non essendoci termini di paragone non è possibile rendersi conto. Dunque, questi sono 640 metri per quasi 600 metri, 564. Beh, in questa immagine qui ci sono due tecnici che stanno lavorando allo specchio, che è formato da 2000 km di fili metallici, e quindi qui vi potete rendere conto meglio delle dimensioni effettive dell'antenna. Poi a Medicina abbiamo la parabola da 32 metri, qui c'è la signora delle pulizie per darvi un termine di paragone, e questa in pratica è una delle antenne italiane che entra a far parte per 4 mesi all'anno della rete VLBI, dell'interferometria internazionale europea. Ecco, questa invece, poi chiedo scusa, sono andato troppo avanti. Ecco, poi di antenne come questa di Medicina ne abbiamo una perfettamente identica a Noto, provincia di Siracusa. Poi abbiamo il Sardinia Radio Telescope, che è un 64 metri, che non è ancora è in fase di commissioning, di messa a punto. E ASRT, il SETI, non è ancora attivo al momento. Si spera che in un futuro relativamente vicino possa partire. Ecco, per l'INAF il costo del SETI deve essere quasi zero. Abbiamo pochi fondi per le ricerche canoniche. Non ci possiamo permettere di spendere soldi per andare a ricercare ET. Per farlo costare poco, cioè quasi zero, si lavora in parallelo alle osservazioni in corso senza perturbarle, e si archiviano tutte le radio interferenze, che sono un po', cioè che costituiscono un po' il grande problema della radioastronomia. E come l'inquinamento luminoso lo è per l'astronomia ottica, le interferenze radio rappresentano un grande problema per la radioastronomia. Quindi, operando in parallelo alle osservazioni in corso, mentre i radioastronomi appunto osservano, il sistema macina milioni di dati ogni secondo cercando un segnale non di origine naturale come vengono ricevuti dai radiotelescopi tutti i giorni, ma un particolare segnale di chiara segnatura artificiale, tipo, vedremo dopo, un portante radio. Ecco, questo sistema lavora appunto in parallelo alle osservazioni in corso, mentre i radioastronomi effettuano le loro ricerche, noi andiamo ad aumentare ogni giorno quelle che sono le dimensioni del nostro archivio radiointerferenze, e poi si effettua un'elaborazione dati per vedere se in quella posizione, in quel momento, a quella frequenza, ci sono segnali di chiara origine artificiale. Ecco, io vi sto parlando di segnali di chiara origine artificiale. Cosa vuol dire? Che noi ci immaginiamo, pensiamo che ET, se si vuole volutamente far sentire, possa trasmettere un segnale monocromatico, una portante radio. Perché? Ovviamente perché in natura non esistono portanti radio, cioè in radioastronomia non si sono mai viste portanti radio, perché tutti i vari meccanismi attraverso i quali si generano le onde radio non generano assolutamente portanti radio. Cosa vuol dire portante? Se io vi volessi fare un esempio non radio ma acustico, che è simile, una portante radio, ecco, è una specie di tono, un fischio, ve la ritorno. Acustico, ma è simile a quella che è una portante radio, una sola frequenza. Ecco qua, quindi per rivelare, nel caso ET ci invii per farsi sentire un'immagine, un segnale radio monocromatico, noi dobbiamo isolare questo segnale monocromatico con una accurata analisi frequenziale. Ecco, per estrarre da tutto il rumore questo segnale monocromatico. Ecco, a medicina noi abbiamo questi analizzatori di spettro, questo ci è servito nel 2004 per rivelare l'acqua su uno dei punti d'impatto della cometa Schumacher-Levy con Giove, poi con un ricercatore dell'Accademia delle Scienze di Mosca. Abbiamo sempre collegata in questo caso alla Croce del Nord e abbiamo verificato l'esistenza del carbonio, in realtà di un isotopo del carbonio sul piano galattico. Poi questo invece è il Serendip che abbiamo usato per 10-12 anni, 12 anni quasi, collegato alla parabola da 32 metri, e questo lavorava, è quella macchina che lavorava in parallelo alle osservazioni in corso, in piggyback, come si suol dire. Bene, se invece, ecco, ritorniamo ai segnali, cioè se invece ET non si cura di noi e irradia nello spazio non segnali monocromatici particolari per farsi sentire, ma emette, irradia nello spazio solo le trasmissioni di servizio, ammesso che sia in possesso della tecnologia radio, quello che stiamo facendo noi tutti i giorni con le radio, le televisioni, i radar, e quindi a circa 70-80 anni luce dalla Terra si sente all'interno di questo volume, si sentono fra virgolette tutte le trasmissioni, e contemporaneamente le trasmissioni, come vi dicevo prima, radio, delle televisioni, broadcasting, cellulare anche se hanno bassa potenza, radar soprattutto, comunicazioni verso le navicelle. E se io vi volessi fare un esempio sempre nel campo acustico di tutto l'insieme delle emissioni radio, ecco, questo è l'analogo acustico cioè dell'insieme di una grande quantità di frequenze. Allora, prima, quando si parlava di segnali monocromatici, si parlava di analisi di spettro, mentre se noi vogliamo analizzare l'insieme delle trasmissioni radio di un particolare pianeta, non possiamo più applicare l'analisi di spettro, ma dobbiamo implementare una particolare trasformata matematica di cui l'amico Claudio vi parlerà dopo, che si chiama KLT. Ecco, al di là del significato matematico, è una trasformata che assorbe nell'implementazione una grande quantità di calcolo, una grande quantità di calcolo, per cui occorrono potenze, cioè potenze di calcolo estremamente alte. Poi magari Claudio ve ne parlerà. Ecco, in 12 anni di osservazioni ci sono stati vari sospetti, di cui il più significativo è questo. Purtroppo non l'abbiamo visto una sola volta e poi più. Dunque, perché dico che è molto significativo? Perché, vedete, qua adesso magari non si vede bene. Ecco, una interferenza radio, qui ci sono le frequenze e qua c'è il tempo. Un'interferenza radio rimane sempre alla stessa frequenza o in una banda di frequenze, cioè, e quindi non c'è uno scivolamento frequenziale. Mentre guardate questa, cioè, era perfettamente monocromatica, ma ha avuto qua uno scivolamento verso in basso, poi quindi qua stiamo parlando di effetto Doppler. Poi apparentemente sembra che l'oggetto che emetteva questo segnale radio sembra essersi fermato, poi qui è scivolata verso l'alto, poi fermo. Come vi dicevo, purtroppo non l'abbiamo più rivista e nel SETI una detezione è valida se si è in grado di riosservare lo stesso segnale alla stessa frequenza e allo stesso punto per vari giorni. Insomma, purtroppo non è stato così. Ma insomma, l'abbiamo guardato, riguardato, analizzato, è veramente intrigante come segnale, non è un'interferenza radio. Però non siamo in grado di dire, sì, siamo in grado di dire, veniva alla data ora quella frequenza da quel punto su cui non abbiamo più purtroppo visto nulla. Quindi non siamo in grado di dire cos'era. Peccato. E la ricerca, come vi dicevo prima, di segnali emessi, quindi la ricerca di segnali provenienti da ET, si basa quindi sulla grande sensibilità dei radiotelescopi, quindi antenne di grandi dimensioni, più grande è l'antenna, più metri quadri ha lo specchio riflettore e più alta è la sensibilità. E si basa anche sulla potenza di calcolo di tutti i sistemi di poste e elaborazione dati e, come vi dicevo, anche sul basso costo. Non abbiamo fondi per il SETI, se non arriveranno finanziamenti, cose che con questi chiari di luna non penso, insomma, però è sempre bene sognare e sperare. Ecco, i sistemi di elaborazione dati devono costare poco. La nuova frontiera di questi potentissimi mini e il laboratorio, adesso cioè, permettetemi di spendere 2 o 3 slide se qualcuno è interessato all'aspetto tecnico. Questa è un sistema che abbiamo già in funzione a medicina, funziona benissimo, si chiama Red Pitaya, è un analizzatore di spettro su una single board, è una cosa che è della lunghezza di 2 carte di credito circa, ed è estremamente potente a livello di velocità di calcolo, bande larghe fino a 120 mega. Poi c'è anche, ovviamente questi sono tutti prodotti cinesi, e sempre come, e anche questo penso sia cinese, c'è l'adattiva parallela Epiphany che costa $250 e ha una velocità di calcolo che va da 15 gigaoperazioni, quindi miliardi di operazioni, fino appena uscirà la nuova versione di questo chip, che è un cluster di nodi RISC, se qualcuno di voi si interessa di informatica sa cosa sono. Insomma, è estremamente potente come calcolo. Attualmente abbiamo 16 CPU. La nuova ne avrà 64 e con quella arriveremo a 90 miliardi di operazioni ogni secondo, soprattutto con bassissimi consumi, perché di norma la velocità di calcolo va di pari passo con il consumo. Queste no, con un watt mi pare che abbiano circa 20 gigaoperazioni. Poi si possono impilare, cioè creare cluster da 5 tera operazioni, cioè 5.000 miliardi di operazioni ogni secondo, con assorbimenti dell'ordine dei 200-300 watt. Quindi sono cose fantastiche e stanno arrivando in commercio ora. Sto andando verso la fine, ma un'altra domanda che ci potremmo fare, molto importante, è: ma noi potremmo comunicare con ET? E qui la risposta è no, cioè, almeno allo stato nostro, ma io penso anche in un futuro. Perché? Cioè, cercare di comunicare con ET, noi dobbiamo fare i conti con la distanza. Al di là del codice, noi sappiamo l'italiano, io sono romagnolo, conosco bene il romagnolo, ma ET, sì, noi il linguaggio di ET non lo conosciamo assolutamente. Iniziamo dal tempo, se noi, ovviamente è un esempio anche un po' stupidino, insomma, però rende l'idea. Se noi ad un certo punto sapessimo che su Andromeda, in un certo punto d'Andromeda, per vari motivi, sappiamo che c'è ET. Bene, trasformiamo una grande antenna di un radiotelescopio in trasmettitore, che si potrebbe fare, cioè tecnologicamente non sarebbe un problema, e mandiamo un segnale del tipo «Eli ET, come stai?». Il nostro Eli ET, come stai, sta in viaggio 2 milioni d'anni, e se lui è pronto a risponderci, ma insomma, si tira avanti, altri 2 milioni di anni verso di noi. Quindi un semplicissimo ping pong di questo genere porterebbe via 4 milioni di anni, ma questo succede anche con le stelle vicine a noi. Se andiamo a guardare una di quelle di quei esopianeti che è a 50, 60, 20, 30 anni luce, comunque il nostro segnale sta in viaggio per quel tempo lì. Quindi non è possibile. Non è possibile anche perché non conosciamo il codice, non siamo in grado di... Ecco, a proposito di codice, vedete questo, io lo faccio vedere, cioè, da 20 anni, perché rende bene l'idea. Questo è un fax che ha ricevuto un professore cinese che ha lavorato a medicina per 20 anni, per 2 anni, 20 anni fa. Insomma, se non conoscete il cinese, provate a decodificare. E qui non ce l'ha mica mandato un alieno, ce l'ha mandato un terrestre. Quindi la decodifica non è al momento, al di là del tempo, non è assolutamente prevista. Ci avviamo verso la fine. Il futuro del SETI è soprattutto correlato con lo sviluppo dello scalo Square Kilometer Array. Se andate a questo indirizzo vi si apre un mondo che è il nuovo radiotelescopio globale. Io ci ho lavorato per 10 anni, dal 2002 al 2012, e per gli studi di fattibilità. Ora la costruzione è iniziata, parte in Sudafrica e l'altra parte in Australia, nella parte ovest. E ecco, sarà formata da tante antenne, cioè distribuite su un'area di migliaia di chilometri, sia Sudafrica che Australia, che però tecnologicamente sono diverse in funzione della banda che andranno a coprire. SKA inizierà a lavorare verso il 2025, io penso che un po' più tardi, perché è una sfida tecnologica terribile. Pensate che, cioè, per poter leggere i dati raccolti dallo SKA in una giornata, per essere letti, diciamo potenzialmente, da un iPod, questo impiegherebbe 2 milioni di anni per vaccinarli tutti. Quindi sono sfide a livello di progettazione d'antenne, di trasmissione dati, soprattutto di post-elaborazione. Il core di calcolo di tutte e due, l'australiano e quello sudafricano, se non cambia la tecnologia, appunto con l'attuale tecnologia, oggi assorbirebbe 80 megawatt, ovviamente in mezzo al niente. E ho dimenticato di dirvi che sono 5 i poli che ci stanno lavorando, insomma l'Europa, qui ci siamo noi, francesi, inglesi, tedeschi e spagnoli, qui c'è la Cina, l'Australia, il Sudafrica e ovviamente il Canada, che è stato uno dei, insomma, tra i promotori. Ok, ultima slide, volevo farvi vedere, cioè questa è un'immagine, io sto con Claudio all'UNESCO nel marzo del 2014, abbiamo presentato quello che è l'approccio italiano al SETI, e il prossimo marzo c'è un altro meeting in cui noi andremo a raccontare quelli che sono stati sono stati gli avanzamenti dall'anno scorso dall'anno scorso, da questo marzo al prossimo marzo. Ecco, termino con una slide che uso sempre, perché rende molto l'idea. Il SETI è una grande sfida scientifico-tecnologica per l'uomo. Se fino ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nulla, non è perché non c'è nulla, ma potrebbe essere perché abbiamo guardato nel modo, nel momento o nel punto sbagliato. Questo vale sia per i telescopi ottici che per i radiotelescopi. Quindi, insomma, anche se tra 50 anni saremo in queste condizioni, noi dovremo continuare. Perché, come diceva Martin Rees, la mancanza dell'evidenza non significa l'evidenza della mancanza. Se non vediamo nulla non vuol dire che ET non c'è. Cioè potremmo solo avere sbagliato metodo, approccio nella ricerca. Bene, io termino qua con un grazie, e se avete domande...
Bene. Grazie Stelio, magari facciamo, tanto un po' ti puoi ancora fermare, facciamo anche l'intervento di Crippa, così almeno poi dopo sono i due interventi sulle due tecnologie, così poi facciamo, se c'è qualche domanda su questo, e poi la seconda parte con Claudio che fa questo sguardo un po' più ampio. Quindi diamo la parola a Roberto Crippa sul SETI ottico, che si sta facendo qui vicino a noi, a Tradate, e che tra l'altro, incredibile ma vero, oltre che a Tradate si fa soltanto in un altro posto nel mondo, cioè all'Università di Berkeley, quindi siamo assolutamente all'avanguardia da questo punto di vista, e tra l'altro è anche visitabile l'osservatorio, come sapete si può andare prendendo un appuntamento. Si vede tutta la parte anche di osservazione proprio delle stelle, che è molto bella da vedere, hanno dei telescopi praticamente professionali che si possono usare, ed è veramente bello, un'esperienza che consiglio a tutti, e si può anche vedere dal vivo le apparecchiature che comunque adesso ci racconta in una decina di minuti il nostro amico. Ecco qua, ci siamo? E ne approfittiamo intanto se c'è qualche domanda per Stelio, allora.
Buonasera. Scusi, professore, non ho capito come si fanno a schermare le interferenze radio che produciamo noi, perché se sono così sensibili i telescopi, non sentono anche il macello che produciamo noi?
È una buona domanda questa. È una buona domanda. Le interferenze in radio vengono schermate con delle tecniche particolari che noi abbiamo già sperimentato per lo Square Kilometer Array, che è il filtraggio spaziale, cioè si creano fasci d'antenna tali per cui noi siamo in grado di andare a orientare, insomma puntare dove l'antenna rende meno, quello che si chiama lo zero verso quell'interferenza. Quindi in quella direzione, insomma, l'antenna guadagna veramente poco, perché non so se lei ha presente come è fatto il lobo di radiazione, cioè il lobo principale e poi tutti i lobi secondari. Siccome noi operiamo su degli array, abbiamo la possibilità, insomma, andando a pesare con la giusta fase, con la giusta ampiezza, i singoli segnali, siamo in grado, appunto, mantenendo il beam dell'antenna nella direzione in cui vogliamo che abbia il massimo guadagno, insomma, possiamo puntare i ghiseri in quella direzione dove l'antenna rende, fra virgolette, poco. Oppure si implementano, adesso non vorrei scendere nel tecnico, però se le interessa, si implementano dei banchi di filtri polifasici che hanno un grande isolamento tra canale e canale, stiamo parlando di 50 dB, e i canali che sono interferiti si spengono. Quindi è come se noi in un sistema con molte luci mettessimo degli schermi davanti alle fonti luminose che in un telescopio ottico si disturbano. Quindi filtraggio spaziale e frequenziale.
C'è un'altra domanda, poi diamo la parola a Crippa.
Prego. Roberto, scusami adesso.
No.
Cioè, rispondo ancora ad una domanda.
Allora, visto che la nostra tecnologia non arriva a loro, loro arrivano già a noi da pezzo, sono presenti nella Terra da un sacco di... non so da quando.
Sì, io cioè ne posso prendere atto di questo. Il giorno che avremo una prova, io sono assolutamente aperto.
Abbiamo delle foto.
Sì, se ci sono...
delle formazioni, ne ho fatte anch'io le foto.
Beh, le pubblico, insomma, se sono foto le può far vedere agli esperti in campo ottico. Ma io sono, cioè non dico né sì né no, cioè se una cosa viene, come devo dire, provata applicando il metodo scientifico, assolutamente la si deve accettare, ma deve essere
provata.
Persino
Leonardo le aveva visti.
Eh?
Persino Leonardo.
Ok. Bene. Sì. No, se ripeto, se un fenomeno viene verificato scientificamente, va benissimo. Io non sono quello che dico no, assolutamente. No, provemelo e io sono aperto a tutto. Come codice binario? Cioè, tutti i calcolatori operano con codice, sì, con base 2. Guardi, la tecnologia oggi ha raggiunto livelli che ci può dare la possibilità di elaborare dati anche applicando algoritmi tipo quello che presenterà Claudio dopo, estremamente complessi. Quindi in un futuro abbastanza vicino, ne potremmo vedere di belle. Ve ne lascio la parola.
Dunque, allora, diamo la parola a Roberto Crippa e sentiamo quindi come funziona il SETI ottico.
Buonasera a tutti. Quello che vi racconterò in poco tempo, in una ventina di diapositive, è un po' l'esperienza che noi stiamo facendo all'Osservatorio Astronomico di Tradate, con questa ricerca nel SETI, però nell'ambito dell'ottica. È un qualcosa che abbiamo cominciato molti anni fa, abbiamo cominciato nel 2010, la prima riunione che abbiamo fatto con Claudio Maccone, perché lui è stato la persona che ci ha dato il primo input in avventurarci in questa ricerca. Ci sono voluti un po' di anni perché, come diceva ben prima anche Stelio, il problema sono la ricerca delle risorse economiche per fare queste cose, che per quanto noi l'abbiamo fatto anche in maniera molto, diciamo, economica, ma poi dopo tanto economica alla fine non può essere, e lo può essere solo fino a un certo punto, se no poi dopo non si riescono neanche più a costruire gli strumenti. Come si diceva bene prima, questo tipo di ricerca è stata fatta negli anni prima del 2010, adesso vi racconterò anche qualcosa, questo non va avanti, non andiamo avanti con questo, anche in altre università con le quali noi abbiamo avuto contatto e con le quali abbiamo avuto anche uno scambio di non solo di idee, ma anche di idee tecnologiche, cioè come costruire gli strumenti per poter fare, per poter riuscire a raccogliere questi eventuali, diciamo, fasci laser che ci provengono da qualche parte dallo spazio. Vedete, il principio è molto semplice. Siccome, diciamo che prima di questo momento non si poteva fare e non si poteva neanche pensare di poter progettare degli strumenti per poter riuscire a raccogliere degli eventuali fasci laser che provenivano dallo spazio, anche perché il laser è solamente in questi ultimi anni che ha aumentato molto la sua potenza. In questi ultimi anni noi possiamo pensare che se un'altra tecnologia esiste da qualche altra parte, se segue un po' la nostra storia, vuol dire che anche loro possono fare dei laser talmente potenti che possono anche percorrere distanze molto, molto ampie e molto lunghe, si parla di migliaia di anni luce. Quindi il rivelatore, il principio di base è scritto lì: rilevare pacchetti di fotoni ipoteticamente emessi da potenti laser, distinguendoli dalle sorgenti naturali, quindi che possono essere la radiazione di fondo, le stessi fotoni che emette la stella dell'eventuale pianeta che in quel momento ci sta girando intorno, e da fotoni provenienti dalle stelle vicine al pianeta presumibilmente abitato. Quindi il concetto è praticamente questo: se esiste una civiltà extraterrestre intelligente che su un pianeta che gira intorno a un'eventuale stella, noi guardando in quella direzione, oltre diciamo alle sorgenti altre le sorgenti spurie, oltre ai fotoni del Sole, noi dobbiamo essere in grado di poter riconoscere se in tutti questi fotoni che a noi ci stanno arrivando ci sono anche una fonte laser. Per far questo si agisce in due maniere, almeno per il momento la nostra tecnologia ci permette di agire in due maniere. La prima è quella di contare i fotoni molto velocemente, quindi riuscire ad avere degli strumenti che contano la quantità di fotoni che arrivano in nanosecondi, quindi contare quanti fotoni ogni nanosecondi ci arriva da quel determinato punto, da quella determinata stella. Noi sappiamo quella stella come è fatta, sappiamo anche quanti fotoni possono emettere e quindi da quella stella noi ci pensiamo che arrivino un certo numero di fotoni. Se improvvisamente questi fotoni aumentano molto, ecco già un'indicazione che là c'è qualcosa che sta aumentando e sta emettendo sempre più fotoni rispetto a quelli che normalmente noi ci aspettiamo. Inoltre questi fotoni devono essere coincidenti, cioè coerenti, cioè quindi devo avere non un rilevatore ma più rilevatori che allo stesso tempo rilevano gli stessi fotoni, in maniera che non riesco a eliminare il più possibile quelli che sono i fotoni spuri. Questo è il principio proprio generale. Poi costruire gli strumenti, questo diventa un po' più difficile. Vedete, il primo che ha costruito questo strumento è stato l'Università di Howard nel 98, mettendo due rivelatori, proprio per il discorso della coincidenza che vi dicevo prima. E dopo il 98, anche Bartley, nel 2009 costruì un nuovo rivelatore, e passare di 10 anni di differenza, vi assicuro che le tecnologie, come avete anche visto prima con Stelio Montebugnoli, come cambiano, con tre rilevatori che allo stesso momento raccolgono gli stessi numero di fotoni. Noi ci siamo ispirati a questo ed è stato con l'Università di Berkeley che noi abbiamo avuto dei contatti, grazie anche a Claudio Maccone. Sono stati molto disponibili a far questo, anzi erano ben contenti di trovare qualcuno che fosse interessato a questo tipo di ricerca, che noi ritenevamo assolutamente una cosa da fare. Cioè, noi arriviamo conosciamo diciamo Claudio e Stelio da tanto tempo. Mi ricordo che ancora c'è il gruppo astronomico Tralatese, qua c'è anche il presidente, eravamo andati la prima volta a Medicina, si era già parlato, no, di queste cose, cioè già era un po' insito nelle nostre cose. Quindi ci è venuto quasi naturale dire vabbè, se possiamo lo facciamo. La domanda successiva è quanto costa, perché ovviamente questo cosa costa. E allora ci siamo cominciati. Ecco, questo è un po' lo strumento definitivo, che è formato, vedete, da dei fotomoltiplicatori, da un amplificatore e da una scheda elettronica che elabora i dati. Quindi noi abbiamo i fotomoltiplicatori che prendono i fotoni, gli amplificatori che amplificano per poter essere letti dalla scheda, la quale legge questi fotoni. Ecco, tutto è nato appunto nel 2010, quando appunto Claudio è venuto all'osservatorio, metto di qua il microfono, se no voi non mi sentite, e ci dice: ma guardate, c'è questa nuova tecnologia, cioè il SETI ha due grandi branche, il SETI è stato fatto nelle bande radio, con le problematiche delle bande radio, perché comunque l'ampiezza, come si diceva prima, di un'eventuale emissione radio, di captare un'emissione radio con la tecnologia oggi è tra i 500 e i 1000 anni luce di distanza. Andare nell'ottico ci permette di aumentare molto queste distanze fino a 3.000 anni luce. Chiaramente ci sono i pro e i contro in tutti e due. La radio funziona anche quando fa nuvole e fa brutto tempo, l'ottico se fa brutto tempo non lo possiamo più fare, quindi chiaramente le due tecnologie hanno il loro pro e contro tutti e due. Però allora insomma, la cosa ci è piaciuta talmente tanto che abbiamo detto ma sì, proviamo e vediamo che cosa riusciamo a fare. Inoltre devo dire che in questo gruppo oggi non dovevo neanche essere qua io a parlare, che sono il meno indicato per parlare di queste cose, ma doveva esserci il dottor Giuseppe Savio, che è l'ideatore, l'ingegnere che è riuscito a costruire lo strumento rilevatore. Quindi da questo gruppo è nato questa idea di fare questo primo strumento, questo rilevatore. Questi sono i fotomoltiplicatori, vedete, sono della Mamazu, perché abbiamo trovato questo tipo di strumento che andava bene. Il problema è che ogni fotomoltiplicatore costa 1.500 euro, quindi già bisogna mettere insieme 4.500 euro. Dopodiché c'era tutta la parte meccanica che faceva sì che ai tre fotomoltiplicatori messi in questa posizione, questo è il naso che va dentro nel telescopio, arrivassero contemporaneamente gli eventuali fotoni laser. Tutto questo cominciava già ad avere una cifra, quindi ci sono voluti circa 2 anni per mettere insieme la cifra e cominciare a costruire questo strumento. Dopodiché si è costruito, vedete, la regolazione del guadagno, no? per aumentare la sensibilità dei fotomoltiplicatori, ognuno, vedete, è al suo, i tre qua. Dopodiché si sono cominciate a fare le prime prove. Cominciamo a vedere se i fotomoltiplicatori funzionano e se i regolatori di guadagno funzionano. Per cui l'abbiamo applicato a un normalissimo strumento, perché come ci diceva Claudio, guardate che per fare il SETI ottico non occorre grandi antenne radio. Cioè nel radio si cerca di avere gli array, si cerca di avere le antenne più grandi possibile. Nell'ottico no. Oltretutto, come vedremo poi, Kepler ha trovato pianeti intorno ad altre stelle, ma relativamente vicine, quindi stelle luminose, non serve neanche un telescopio grande, anzi, tante volte più piccolo è meglio è, perché sennò diventa fin troppo luminosa la stella che noi stiamo guardando. Quindi questo è uno strumento assolutamente normalissimo, che migliaia di astrofili hanno, è un 200 mm Newton, perché la nostra intenzione è quella di vedere che se riusciamo a migliorare il più possibile sia la strumentazione che il costo della strumentazione, quella di coinvolgere anche gli astrofili, gli appassionati, perché lo possono fare tranquillamente e chiaramente più siamo a osservare e meglio è. La fase successiva era quella dell'elaboratore. Allora, all'università di Berkeley l'hanno costruito loro, bravissimi. Noi non avevamo questa capacità di farlo, per cui ci siamo dovuti rivolgersi al mercato. Il problema è che questo spettrografo oscilloscopio, questo analizzatore di spettro, ci sono in commercio, hanno le velocità a noi necessarie, hanno i canali sufficienti, perché noi abbiamo bisogno di 3 canali che ci arrivano. Il problema è che uno strumento come questo, di 1 GHz, che così mi dicono serve per poter avere la velocità di lettura dei fotoni, come minimo ci vuole 1 GHz, costa usato 12.000 euro. Allora, insomma, 12.000 euro per noi non sono una cifra da poco. Il nuovo costa 20.000, il 2 GHz costa 30 e vi faccio immaginare fino a che cifre noi arriviamo. Allora, noi siamo andati da questo signore qua, che è l'Ecroy, non proprio l'Ecroy che è negli Stati Uniti, perché questi sono strumenti americani, ma dall'importatore italiano. E abbiamo fatto la quest o la pietà, non so come... gliel'abbiamo messa giù tutti in maniera, gli abbiamo fatto vedere, che comunque poi vedete dopo abbiamo fatto anche qualche altro lavoro ben fatto, e insomma siamo entrati in simpatia di questo signore. Praticamente lui per il momento, siccome hanno in giro degli strumenti che usano da portare ai clienti per far vedere come funzionano, quando ce li hanno liberi, loro ci chiamano, ce lo spediscono e ce lo danno, ce lo lasciano per 1 mese, 2 mesi. Insomma, in questa maniera per il momento riusciamo a sopperire a questa cosa. Ecco, vedete, queste sono le prime prove che facevamo per funzionare. Non vi dico chi è esperto quando vede uno strumento di questo genere impazzisce dalla felicità, perché cioè, è uno strumento incredibile. E questo è un po', a questo punto, visto che ormai avevamo tutto il pacchetto completo, abbiamo detto, beh, magari ci dedichiamo al telescopio solamente per fare questo tipo di lavoro e vedremo poi come facciamo. Questa è un po' la vista del nostro osservatorio, che si trova tradata all'interno del Parco Pineta. qua potete vedere che c'è una, magari sono le foto anche dopo, ecco, qui lo vedete dall'alto, vedete, siamo all'interno di un bellissimo parco, abbiamo una sala conferenze, abbiamo un telescopio principale che è più grande della provincia di Varese, abbiamo un laboratorio geofisico dove grazie a una torre solare osserviamo il sole, abbiamo delle antenne, principalmente meteoscatter per gli sciami meteorici, abbiamo anche un complesso gnomonico, insomma un po' di cose le abbiamo fatte in questi anni e arriviamo al 2013 quando finalmente riusciamo a costruire il secondo osservatorio che noi per il momento chiamiamo Osservatorio 2, dove abbiamo messo dentro tutta una serie di strumenti. Dedichiamo uno di questi strumenti per fare questo tipo di lavoro. È uno strumento, questo è un Cassegrain da 30 cm di diametro, una focale lunga, diciamo un F16, quindi una focale molto lunga per inquadrare meno campo possibile nel momento in cui noi guardiamo la stella. E qua potete vedere, questo è già lo strumento che è stato messo poi dentro in una scatola, questo è il fotomoltiplicatore, diciamo così, e poi vedete qua l'oscilloscopio, l'analizzatore di spettro con i tre cavi che escono, che vanno a finire qua. Nel questo telescopio chiaramente ha il suo telescopio di guida, punta in maniera automatica, ormai i telescopi moderni sono tutti collegati al computer, al computer gli si dice tu vai a vedermi questa stella, punta di qui, punta di là, e lui fa tutto quello e noi possiamo analizzare un certo numero di stelle. Che cosa fare? Quali stelle guardare? In che luoghi puntare il nostro telescopio? Beh, questo ce lo dice Kepler, come si diceva prima, lanciato il 7 marzo del 2009, ha lavorato fino al 2013, poi si è bastato uno che lo tiene puntato, sì, se lo viene in mente, e ha osservato 145.000 stelle, avete già visto questa immagine anche prima, in una porzione molto piccola della nostra galassia. Di queste ha individuato circa 3.000 stelle con tutta una serie di pianeti, e a una distanza di circa tra i 1.000 e i 3.000 di luce. Di questi 3.000 pianeti, diciamo così, ce ne sono molti interessanti con pianeti, come si diceva prima, di taglia terrestre. Noi abbiamo fatto prima una selezione di circa una trentina e poi ne abbiamo scelti 12 da tenere sotto osservazione. Questa mi è sembrata una cosa interessante perché in base ai dati di Kepler, gli astronomi di Howard stimano che nella nostra Via Lattea, che dovrebbe essere fatta da circa 200 miliardi di stelle, 17 miliardi di pianeti ci dovrebbero essere simili alla Terra. Cioè è un numero che veramente anche me lascia veramente sconcertato, perché poi pensiamo che forse non ci riusciremo mai a parlare. Siamo in tanti, ma forse non ci riusciremo mai a parlare. Ecco, gli esopianeti o pianeti simili ai terrestri sono sempre aumentati, inizialmente era qualcuno, poi sono diventati una dozzina, poi una ventina, poi una trentina, continuano ad aumentare questi pianeti e sicuramente nelle missioni successive a Kepler aumenteranno ancora. E questi sono, diciamo, le stelle del catalogo Kepler, KOI è un sottocatalogo di Kepler. Abbiamo trasformato da questo catalogo, che è completamente diverso, in GSC, che è un catalogo invece dove possiamo averlo in tutti i planetari virtuali che si usano per puntare i telescopi. Abbiamo scelto queste 12 stelle e queste 12 stelle noi a ciclo le continuiamo a osservare. Puntiamo una stella, rimaniamo lì un quarto d'ora, puntiamo la seconda un quarto d'ora, la terza un quarto d'ora. È un po' come si faceva una volta, quando gli astrofili potevano, la ricerca delle supernove. Una volta, adesso ci sono tutti i telescopi automatici professionali e hanno tolto quasi la possibilità di trovare supernove ai non appassionati. Ma in realtà si sceglieva un certo numero di galassie e continuamente a giro si osservavano. Si era fortunati, si capitava poi in quella galassia nel momento giusto, nel posto giusto, che esplodeva una supernova e tu scoprivi una supernova. Infatti adesso quello che noi stiamo facendo è automatizzare questa cosa, cioè praticamente quello che noi vogliamo arrivare, mentre adesso usiamo il mouse puntando sul schermo per dire al telescopio vai su questa stella e poi vai su quell'altra e sono costretto a stare lì, Adesso ormai stiamo facendo una routine, così si dice, dove noi metteremo dentro queste 12 stelle e il telescopio, io vado là, schiaccio un bottone, il telescopio che è già tutto perfettamente a posto, farà il giro in continuazione, finché la notte lo permette, di queste stelle in continuazione, lasciando lì un quarto d'ora, 20 minuti, poi magari cambieremo i tempi, adesso poi questo lo discuteremo. Quello che cos'è che ci aspettiamo? Di trovare questo. Questo l'abbiamo simulato chiaramente. Vedete, i tre colori sono i tre canali, tutti coincidenti, nello stesso momento gli è arrivato un fotone che ha coinciso esattamente su tutti e tre i fotomoltiplicatori. Quello che ci aspettiamo sono tanti di questi. E più sono, più ci indicano che lì c'è qualcuno che sta facendo qualcosa. Cosa facciamo noi per gli SETI? Beh, insomma, quando li ho messo giù, poi alla fine ce n'erano anche altri. Abbiamo, ad esempio, fatto il congresso SETI Italia nel 2011 all'osservatorio. Quindi cerchiamo di divulgare un po' queste cose, perché purtroppo, come ho visto anche prima, è sottile il filo su cui noi parliamo di queste cose, no? Come voi potete ben immaginare. Abbiamo fatto molti comunicati stampa anche di quello che noi facciamo, la didattica, ad esempio nelle scuole abbiamo un progetto di astrobiologia, facciamo degli articoli anche su delle riviste, ci siamo presentati anche a dei convegni come quello di San Marino, proprio organizzato da Claudio Mattone, o quello adesso di quest'anno a Toronto, che ha avuto un grosso riscontro, un grosso successo per i lavori che noi abbiamo portato, per il nostro lavoro che noi abbiamo portato. Ecco, ho finito. Perché ci piace questo? Ma io ho trovato una frase non è mia, è di qualcuno che anche non c'è più, e mi diceva, ma no, senti, noi dobbiamo farlo, perché comunque è un progetto scientifico fondamentale per la storia, nella storia del pensiero umano. E per me questo è assolutamente vero ed è quello che ci così porta avanti in questo lavoro. Grazie.
Bene, allora mi raccomando, andate a visitare l'osservatorio di Tradate. Adesso chiamo qui Claudio per l'ultima relazione, poi eventualmente se ci saranno domande anche per Crippa alla fine. Claudio, prego, puoi prendere posto alla tua postazione.
No, volevo dire, il principio, io non sono un tecnico, ma il principio del SETI ottico l'ho capito bene e mi sembra una cosa molto geniale. Due domande. Numero uno, quante ore avete utilizzato finora o giorni per quelle 12 stelle? Mediamente quante ore per stella? Seconda osservazione, purtroppo è questa: se è già difficile il SETI radio, che però può guardare anche di giorno, può guardare anche quando piove, il SETI ottico può guardare solo quando è sereno di notte. E questo diminuisce del 70% le probabilità. Su questo nessuno può discutere che sia così.
Sì, certo. Quello che infatti noi, ponendo questa domanda, è quello di riuscire ad avere una tecnologia poco costosa che possa essere diffusa il più possibile.
Bisogna parlare qui perché sennò non registrano.
Dicevo, quello che dice è vero, e quello che però noi vogliamo fare, lo sappiamo benissimo, è quello di creare una tecnologia poco costosa, in maniera che invece di dover fare un array che costa miliardi di euro, noi facciamo qualcosa che costa forse qualche migliaia di euro, e questo dà la possibilità che in quel spazio piccolo di bel tempo ci siano molti che ci lavorano. E questo è lo scopo, che sicuramente è così, perché sì, no, certo, vabbè, ma la notte man mano gira nel mondo, cioè la nostra voglia è di espandere in tutto il mondo, cioè se tutto il mondo avesse questi strumenti relativamente semplici da usare, la notte diventa continua, quindi è la discussione della diffusione. E poi l'altra cos'era? Ah sì, allora quell'altra è sempre legata al tempo e bel tempo, perché se guardiamo quest'anno il tempo bello non solo per fare il SETI ottico ma anche per fare tutto il resto nell'ottico e diventa difficile da fare, adesso attualmente penso che avremo fatto una ventina di sessioni osservative e queste 12 stelle vanno in un quarto d'ora, quindi diciamo le avremo in una sera. Se poi dipende se è estate o se è inverno, che d'inverno è più lunga ed estate è più corta, si osservano due o tre volte ogni notte. Quindi
una stella dovrebbe puntata 24 ore su 24,
sì. Sì.
Se no, quando io punto quello,
lo so. Certo, il concetto è un po' come quello che dicevo prima della ricerca delle supernove, cioè noi ci siamo un po' fatti su qualcosa di concreto che è stato usato per decine di anni da parte degli appassionati, cioè quello della ricerca delle supernove era quello di scegliere un certo numero di supernove e poi queste continuare a osservarlo. È chiaro che siamo sempre lì, se fossimo invece di osservare 200 galassie o 200 stelle e avere un telescopio, abbiamo 200 telescopi che guardano le 200 galassie o le 200 stelle, io posso puntare sempre quella stella e seguirla tutta la notte.
Dunque, c'è qualche altra domanda? Sì, un attimo.
Dunque, a differenza del SETI classico, il SETI ottico però prevede una ipotesi fondamentale, che qualcuno emetta dei segnali.
Certo.
Perché... Ovviamente sì.
Sì, sì, no, certo, è ovvio. Cioè, quello che il concetto iniziale, non so se è passato, è quello di pensare che l'eventuale civiltà tecnologica che c'è dall'altra parte sia pari alla nostra. Già, noi non possiamo nemmeno sapere fra 10 anni, magari il laser non si userà più, ci sarà... che sono i maser piuttosto che altri tipi di strumenti, no? Quindi quello che noi facciamo è pensare che se esiste un'altra civiltà intelligente non si discosti molto dalla nostra intelligenza, il che è già anche questo è già un presupposto un po' difficile da dire, e quindi che anche la tecnologia sia simile alla nostra. Siccome noi abbiamo dei laser oggi che confinano il plasma per le fusioni nucleari e che possono tranquillamente, se utilizzati e lanciati verso anche una di queste stelle, arrivare a 1000, 2000, 3000 anni luce di distanza, presupponiamo che questo. Anche perché comunque anche Kepler arriva fino lì, quindi anche noi non è che siamo andati a scegliere delle stelle a casaccio, siamo andati a scegliere quelle che Kepler ci ha detto. Ci sono pianeti in taglia terrestre nella zona di vivibilità e quindi con la possibilità che ci sia l'acqua e tutti i discorsi che ci vengono dietro.
Sì, però è anche vero che noi non mandiamo segnali verso le stelle.
No, 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 noi siamo passivi. Siamo...
L'altra domanda era, ma che gamma di frequenze coprite?
Ah, questo è già un po' più difficile fare la domanda a me perché non sono l'ingegnere, io non sono un ingegnere, quindi non le so dire. Io arrivo fino a capire che hanno bisogno di un analizzatore di spettro da 1 GHz perché quello permette i 9 nanosecondi di conteggio dei fotoni. Altre cose le domandiamo al Savio che le sa sicuramente.
Io sono pronto.
Pronto. Posto?
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.